Innanzitutto i ringraziamenti che concentro in una sola frase. Tutti quelli che hanno diritto di essere ringraziati particolarmente, cioè tutti voi, e naturalmente gli organizzatori di questi incontri, tutti coloro che hanno diritto di essere ringraziati particolarmente, si considerino particolarmente ringraziati. No, non è una battuta, è semplicemente per risparmiare il tempo che anche in questa circostanza è scarso. Mi dispiace per i tanti che sono sistemati in posizioni non particolarmente comode, ma non è responsabilità mia, bisogna dirlo agli organizzatori che l'anno venturo estendano la superficie di questo padiglione. Dunque, una riflessione che voglio proporvi non è una riflessione su temi facili. Si parla di cultura, tanto perché abbiate una mappa degli argomenti che voglio trattare o sfiorare. Primo punto, qual è il posto della cultura nella vita sociale? Secondo, come si forma la cultura in una società libera, libera da dogmi? Noi diciamo sinteticamente una società secolarizzata. Terzo punto, problemi. Quarto punto, pericoli. Quinto punto, se ci arriveremo, sarebbe una bellissima citazione di Francesco Petrarca. E questo è che concluderebbe nel modo migliore questa nostra conversazione. Il posto della cultura. Le nostre società, la nostra vita in società, si basa, secondo concezioni che vengono dall'antichità, valide ancora oggi, si basano su tre pilastri, l'economico, il politico e il culturale. Non c'è vita sociale che non si preoccupi della produzione di beni materiali per la vita di coloro che vivono in società, non c'è società che non si regga su una forza politica, su un potere di governo, e non c'è società che non si basi su una cultura. Di questi tre elementi che noi possiamo individuare in mille modi nella storia del diritto, nella storia delle culture, perfino per dire quanto è pervasiva questa visione triplice, qualcuno direbbe trinitaria, della vita sociale. Pensate a quelle che sono state le tre tentazioni del Cristo nel deserto. Ricordate, il Cristo, prima di iniziare la sua attività di predicazione pubblica, si ritira nel deserto per 40 giorni in digiuno e viene tentato dal demonio. Quali sono le tre tentazioni? Ricordate la tentazione dei pani? Trasforma queste pietre roventi in pani e tutti ti seguiranno. Poi la visione dei regni, guarda tutte queste città, se tu mi adorerai ti darò il potere su questi regni. E la terza tentazione, che ha a che vedere col nostro tema, è quella del mistero, del miracolo, cioè di ciò che colpisce la coscienza degli individui. Buttati giù dal pinnacolo del Tempio, compi questo prodigio, colpisci la mente degli uomini e vedrai che tutti ti seguiranno. Questo per dire semplicemente come questa idea del tre, dell'elemento trinitario nella vita sociale è fondamentale. Scusate, non ho chiesto agli organizzatori se questi incontri si concludono poi con domande, osservazioni. No, no. E non so neanche quanto tempo abbiamo a disposizione. Solo? Vabbè. Perché siamo partiti un po' da lontano, avremmo voluto partire da Platone, ma siamo partiti solo dalle tentazioni del Cristo. Ora, questi tre elementi che poi troviamo per esempio nelle concezioni della società medievale. Società medievale dominata da una cultura di tipo religioso, e le società medievali erano viste come l'insieme, la convivenza di gubernatores, il gubernator è colui che guida la barca, il timoniere, quello che tiene la rotta diritta nella vita comune, nella vita sociale. Gubernator e i guerrieri, bellatores insieme. Poi, secondo elemento, i laboratores, coloro che si occupano per l'appunto dei beni materiali, allora i contadini, e gli oratores. Gli oratores non erano quelli che parlavano, che chiacchieravano come sto facendo io, ma erano coloro che stavano nei grandi conventi e mantenevano viva la tradizione culturale. Se noi guardassimo la nostra Costituzione troveremo tutti e tre questi elementi. La Costituzione è un'organizzazione della vita politica, è un'organizzazione, una serie di norme sull'organizzazione della vita economica ed è una serie di norme sulla cultura, sulla libertà della cultura. Le ritroviamo dappertutto, variamente combinati questi elementi. Tutti e tre sono indispensabili nella vita comune e nelle società ben ordinate questi tre elementi sono relativamente indipendenti gli uni dagli altri. Naturalmente nel corso del tempo il contenuto di questi elementi può cambiare, ma gli elementi sono quelli. Oggi parliamo di cultura, la cultura non si fa più nei grandi conventi, si fa forse di più nella televisione. Allora dicevo, nelle società ben ordinate si dice che questi tre elementi devono essere relativamente indipendenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è ammissibile che chi dispone del potere in uno di questi tre momenti lo utilizzi per conquistare il potere negli altri. Che coloro che fanno la loro fortuna nel campo dell'economia non usino di questa fortuna per conquistare potere nel campo della cultura o della politica. L'unificazione di questi tre elementi nelle medesime mani porta a regimi di tipo illiberali, totalitari. Pensiamo ai totalitarismi del secolo scorso, nazismo, fascismo, stalinismo, non erano regimi in cui nelle medesime mani stava l'economia governata dall'alto, pianificata, la cultura, l'arte e la scienza di Stato e il potere politico. Ecco, le società ben ordinate tendono a distinguere gli ambiti, ciascuno relativamente indipendente dall'altro. Il grande tema del conflitto di interessi, qui stiamo facendo dei salti, no? Dalle tentazioni del Cristo al conflitto di interessi, ma stiamo parlando sempre della stessa cosa. Il tema del conflitto di interessi riguarda per l'appunto la società ben ordinata secondo quello che ho cercato di dirvi. Ed è un riferimento alla situazione italiana. Il riferimento lo state facendo voi nella vostra testa, inutile che lo faccia io. Ora, di questi tre elementi, tutti indispensabili, tra questi tre elementi ci sono però c'è una differenza fondamentale. Sono indispensabili, ma politica ed economia sono forze disgregatrici delle società. Perché la fortuna nell'economia crea la ricchezza di qualcuno e la povertà di qualcun altro. La lotta per il successo nel campo dell'economia crea o può creare discriminazioni tra gli individui dal punto di vista della disponibilità dei beni materiali. La stessa cosa per la politica. Chi conquista il potere politico si pone su un livello di prepotenza, diciamo in senso etimologico, prepotenza superiore rispetto agli impotenti. Solo la cultura unifica. La cultura non è un luogo di potere né materiale né politico, ma è il luogo dove ci si riconosce parti di una medesima società. Di tutti questi tre elementi la cultura sembra il più debole, o no? Se c'è da fare dei tagli nelle spese degli enti pubblici si comincia dalla cultura. Sembra quasi che sia un lusso. Tutti voi ricordate la celeberrima battuta «la cultura non si mangia». Già, ma senza cultura non si vive insieme. La cultura, la radice della parola cultura è uguale a quella di coltura, coltivazione. La cultura è il luogo dove si lavora insieme per creare un ambiente che è comune a tutti, un ambiente umano. E perché è indispensabile la cultura? Perché solo nella dimensione culturale ci si può, ecco, questa è una cosa che vorrei riuscire a dire nel modo che mi riesce più chiaro, ci si può riconoscere senza conoscerci. Com'è che gruppi di individui di decine di migliaia o di milioni di singole persone possono dire faccio parte di una medesima società? Queste persone non si conoscono, non si sono mai incontrate faccia a faccia, forse non si incontreranno mai nella loro esistenza. Tuttavia, ritengono di far parte di un ambiente comune. Ecco, come si può, un ambiente sociale comune, come si può far parte di una società senza che ci si sia mai conosciuti? Beh, la risposta è molto semplice, perché si partecipa della medesima cultura, cioè dei punti di riferimento ideali, partecipando ai quali, compartecipando dei quali, noi possiamo dire siamo una società. Se viene meno l'elemento culturale, voi capite, si scatena la forza distruttiva dell'economia e della politica. Se la nostra società fa fatica a sentirsi tale, non è per ragioni economiche, non è per ragioni politiche. Se volete, le ragioni politiche e le ragioni economiche sono conseguenza della debolezza, della forza unificante, della forza coesiva che sta nella cultura. Diciamo così, la cultura rappresenta nella vita sociale un elemento terzo. Anche questo è un punto che vorrei riuscire a chiarire come posso. Voi sapete, facciamo un passo indietro, che una delle grandi visioni della società che viene dal 6-700 è la visione contrattualistica. Le società sono il prodotto di contratti, di patti tra gli individui. Ci si mette d'accordo per vivere in società, a parte il fatto che questa visione è una pura finzione, perché nessuno ha mai sperimentato una cosa di questo genere. Ma la domanda che ci possiamo fare: può stare insieme una società basata solo su accordi orizzontali, su contratti? I contratti, dicono i giuristi, sono legge tra i contraenti. Ma perché sono legge vincolante tra i contraenti? Perché se una delle parti del contratto lo viola, ci si può rivolgere a un terzo, al giudice, se no, che applica una norma, qualcosa che sta al di sopra, un elemento terzo, ribadisco, rispetto alle parti che hanno contrattato tra di loro. Se manca l'elemento terzo, che è quello che cementifica il patto, ciascuna delle parti, quando ritiene di avere l'interesse a violarlo, lo viola liberamente. Anche le società che si sono fondate su questa idea, si sono formate su questa idea dell'accordo pattizio, del contratto sociale, si sono resi conto quasi immediatamente che l'accordo orizzontale era insufficiente, occorreva un elemento di riferimento terzo e comune. Qual è la prima realizzazione storica del contrattualismo? Beh, in Francia la Rivoluzione francese, che aveva dietro di sé le teorie del contratto sociale, in primo luogo quella di Rousseau. Ma voi sapete che immediatamente, pensate al significato che ha l'inno nazionale francese, la Longs Enfants de la Patrie. Che cosa era la forza unificante? La patrie, la patria, questo elemento che stava al di sopra e che svolgeva una funzione vincolante. I cittadini si riconoscevano tra di loro, senza conoscersi, in quanto si dichiaravano figli di, enfants de la patrie. L'elemento comune stava lì, era la patria. Quando la tensione rivoluzionaria si è affievolita, voi ricordate che in Francia si è reinventata una funzione culturale della religione. Naturalmente non la religione della tradizione, ma la religione civile. E si sono istituiti culti per la dea ragione, e poi nel 1794, poco prima della fine del periodo giacobino, prima della ghigliottina per Robespierre aveva fatto approvare un decreto per l'istituzione della festa dell'essere supremo. Maggio 1794. Culto dell'essere supremo, imposto obbligatoriamente, e celebrato al Campo di Marte con una cerimonia organizzata da David, il grande pittore, il cerimoniere della rivoluzione. La Rivoluzione francese ci suggerisce un'altra riflessione. La patrie all'inizio della Rivoluzione era un elemento di liberazione dai vincoli dell'antico regime, eccetera, eccetera. Ci si riconosceva nel segno della libertà, era una cultura della libertà. la religione civile imposta nel modo che vi dicevo si è rovesciato in un elemento di oppressione della società. Ricordate come continua la Marsigliese? A un certo punto si dice cittadini, prendete le armi in nome della rivoluzione, in nome della patria. La patria non era più l'elemento liberatore, ma era l'elemento che univa i cittadini francesi contro i nemici della rivoluzione. La Marsigliese continua dicendo prendete le armi, che il sangue impuro, cioè dei controrivoluzionari, degli aristocrat, cioè di quelli che stavano fuori dei confini della nuova cultura rivoluzionaria, quel sangue abbeveri i solchi della nostra terra. Abrove notion, dice, no? Osarmi situare. Vabbè. Questo per dire quanto importante è l'elemento culturale nella vita comune, ma quanti pericoli contiene dentro di sé, perché la cultura unifica, ma al tempo stesso crea un confine nei confronti di coloro che stanno fuori dell'ambito culturale. Crea amici, fratelli, e crea nemici. Dobbiamo fare attenzione a questo doppio significato della cultura, che, ripeto, è un elemento essenziale, ma come forse tutti gli elementi della vita sociale, può essere rovesciato nel contrario rispetto a ciò che ci aspettiamo. Ritorno alla, e qui passo alla, ancora un'osservazione. Per molti secoli il problema della cultura non costituiva problema nell'Europa cristiana, perché la cultura era assicurata dalla religione cristiana. L'elemento cementificatore della vita sociale era la religione. Pensate alle società del Medioevo, che non si basavano sul principio di uguaglianza tra i cittadini, ma si basavano sulla divisione cettuale. Si nasceva aristocratici, si nasceva servi della gleba, non si nasceva ecclesiastici. No, i tre ceti rivoluzionari, pre-rivoluzionari, rappresentati al Parlamento di Antico Regime, quello convocato da Luigi XVI, no, a Versailles, erano le tre camere. Terzo Stato, i ceti produttivi, la nobiltà e il clero. Si nasceva e si faceva parte di queste tre parti della società, salvo il clero. Nella vita della Chiesa c'è sempre stata invece un'apertura a tutti, si poteva diventare papi partendo dalle condizioni sociali più basse. Ma come si poteva tenere insieme una società che fin da principio si presentava come divisa? Un bel problema. Era la religione che costituiva il tessuto connettivo di natura culturale. Oggi noi abbiamo spazzato via queste concezioni, non abbiamo più dogmi. La religione è un elemento che entra insieme ad altri nella vita culturale, ma non esercita più il dominio assoluto. E allora la costruzione della cultura in società libere e democratiche è un problema nostro, è responsabilità nostra, non ci possiamo affidare a un potere terzo. Questa è la, diciamo, il fascino e la debolezza al tempo stesso delle società secolarizzate. Devono darsi da sé le ragioni del vivere insieme, devono costruire insieme questo elemento terzo, riconoscendosi nel quale tutti si diciamo, si dichiarano membri della medesima società. Qui naturalmente si potrebbero fare molte considerazioni, le società del tempo nostro non sono solo quelle territoriali, si sono costituite, si stanno costituendo società basate su interessi, su condivisioni della più diversa natura che superano i confini nazionali, no? Sono società deterritorializzate per buona parte, anche se naturalmente la base territoriale delle società in cui si vive esiste ancora. Compito nostro, ed essendo un compito nostro, ce ne dobbiamo assumere le relative responsabilità. Dicevo all'inizio che le società ben ordinate vivono in quanto quei tre pilastri siano relativamente indipendenti. La cultura, ripeto, è un elemento essenziale, ma rispetto all'economia e alla politica è l'elemento più debole. Allora il rischio dell'asservimento della cultura alla politica e all'economia è un rischio che corriamo tutti quanti. Io non so se coloro che svolgono funzioni intellettuali, cioè dedicano la loro esistenza a questa dimensione della cultura, si rendono conto dei rischi che corrono quotidianamente, perché le tentazioni che vengono loro proposte dalla politica e dall'economia sono fortissime. La tentazione di porre la loro scienza, la loro arte, le loro conoscenze al servizio di, per promuovere carriere proprie nel campo politico o per ottenere ricchezza dal mondo economico, le tentazioni sono fortissime. La tentazione di coloro che, non uso la parola intellettuale perché non mi piace, ma di coloro che si dedicano a professioni di natura intellettuale, la tentazione di mettere al servizio le proprie conoscenze, le proprie esperienze è fortissima. E spesso gli intellettuali, adesso lo uso per sintesi, pensano non di essere al servizio, ma di poter utilizzare i politici e l'economia per i fini propri. Illusione tragica. L'esempio classico è dato da un grande giurista del secolo scorso che si chiamava Carl Schmitt, che aveva collaborato per una certa parte della sua esistenza al nazismo, che al processo di Norimberga, nel quale era imputato di collaborazionismo col nazismo, aveva detto: non ero io che ero nazista, ma era Hitler che era schmittiano. Questa naturalmente, capite, è una maniera per salvarsi l'anima. Quando la cultura entra in contatto di collaborazione con, il rischio dell'asservimento e della strumentalizzazione è fortissimo. In una pagina tra le tante di Antonio Gramsci sul ruolo degli intellettuali, questi intellettuali sono definiti commessi, come i commessi dei negozi, che sono lì per svolgere un compito nell'interesse dei committenti, non dei clienti. Non so se l'immagine è chiara. A che cosa serve la cultura? Ripeto, a quello che dicevo prima, a vivere insieme, riconoscendoci in una prospettiva di vita comune che dia speranza, che crei aspettative verso il futuro, ma che coinvolgono gli uni con gli altri. Che cosa è la politica culturale del nostro tempo? Oggi ieri è stato presentato un progetto di decreto del governo, non so come si chiami, quell'altro si chiamava Job Act, non so se questo si chiama Culture Act o qualcosa del genere. Ecco, dovremmo chiedere ai nostri governanti che idea hanno della cultura. Cioè, se si rendono conto della importanza della cultura come fattore indipendente, libero, come dice la Costituzione, libero di perseguire i propri fini, che sono fini disinteressati. Oggi una delle formule che più frequentemente si sentono ripetere nelle discussioni su questi temi è che la cultura produce ricchezza. O no? Ma anche noi l'abbiamo detto mille volte, l'Italia è un paese pieno di beni culturali, perché non li mettiamo a frutto economicamente? Ora, naturalmente che la cultura produca anche ricchezza e benessere, questo è fuori discussione, è perfino un bene, ma guai se la cultura viene finalizzata primariamente a produrre denaro. Questa è la prostituzione della cultura. Così come lo sarebbe se la cultura venisse utilizzata per produrre consenso politico. Ecco, due forme di tradimento della funzione culturale rispetto agli altri due elementi della vita sociale. Oggi si dice che bisogna sollecitare l'afflusso di denaro privato nella cultura. Benissimo, però con cautela, perché se gli investimenti privati nel campo della cultura sono fatti con lo scopo di ricavarne un utile, qui siamo alla commercializzazione della cultura. C'è un tradimento della sua funzione. Che ora abbiamo fatto? Siamo più o meno a metà. Uno dei pericoli della vita culturale e che riguarda l'etica, l'ethos di coloro che si dedicano, che dedicano la loro la parte maggiore della propria esistenza all'attività intellettuale, è il conformismo. O no? C'è una pagina celeberrima di Tocqueville, che, visto che abbiamo un po' di tempo, vi voglio leggere integralmente, tratta dalla Democrazia in America. Questo volume, come questi due volumi, come voi sapete, riportano le impressioni di Tocqueville medesimo da un viaggio negli Stati Uniti, nella prima società democratica di massa. Tocqueville riflette sui rischi di omologazione e quindi di conformismo che l'uguaglianza e la democrazia possono portare con sé. Parla di un cerchio, si chiama così, cerchio formidabile, che avviluppa gli spiriti liberi e crea stranieri tra di noi. In seno a una democrazia organizzata come quella degli Stati Uniti si trova un solo potere, un solo elemento di forza e di successo e niente altro. In America la maggioranza traccia intorno all'opinione pubblica, all'opinione alla quale noi partecipiamo. In America la maggioranza traccia intorno all'opinione un cerchio formidabile. All'interno di questo limite lo scrittore è libero, ma guai a lui se osa varcarlo. Non già che abbia da temere un'auto da fé, ma è esposto a ripulse d'ogni genere e a persecuzioni quotidiane. La carriera politica, sta parlando degli spiriti liberi, cioè degli spiriti che non si conformano all'opinione dominante. La carriera politica gli è preclusa. Egli ha offeso l'unica autorità che avrebbe la facoltà di aprirgliela. Gli viene negato tutto, anche la gloria. Prima di rendere pubbliche le sue idee, credeva di avere dei sostenitori. Ora che si è rivelato a tutti, cioè ha rivelato la sua opinione stravagante, eretica potremmo dire, ora che si è rivelato a tutti, gli pare di non averne più sostenitori. Chi lo biasima si esprime ad alta voce, mentre chi la pensa come lui, senza avere il suo coraggio, tace e si allontana. Alla fine cede, si piega sotto gli sforzi quotidiani e rientra nei ranghi, in silenzio, come se provasse il rimorso di aver detto il vero. Catene e boia, ecco i rozzi strumenti che un tempo usava la tirannide. Oggigiorno la civiltà ha perfezionato perfino il dispotismo della maggioranza, che è una delle formule di Tocqueville, ha perfezionato perfino il dispotismo, che pure sembrava non avere più nulla da imparare. I principi avevano, per così dire, materializzato la violenza. Le repubbliche democratiche dei giorni nostri l'hanno resa intellettuale, la violenza, come la volontà umana che essa vuole costringere. Sotto il governo assoluto di uno solo, il dispotismo, per arrivare all'anima, colpiva duramente il corpo, ma l'anima, sfuggendo a quei colpi, si librava gloriosa sopra di quello, sopra il corpo. Il dispotismo antico colpiva i corpi, ma lasciava la libertà dello spirito. Ma nelle repubbliche democratiche non è così. Non è così che si comporta la tirannia. Essa tralascia il corpo e va diritta all'animo. Il padrone non dice più «pensate come me o morirete», ma dice «siete liberi di non pensare come me. La vostra vita, i vostri beni, tutto resta a voi, ma d'ora in poi sarete stranieri tra di noi». Manterrete i vostri diritti civili, ma essi vi saranno inutili, perché se solleciterete il voto dei vostri concittadini, non ve lo concederanno, e se richiederete soltanto la loro stima, fingeranno di non conoscervi. Resterete fra gli uomini, ma perderete i vostri diritti alla umanità. Quando vi accosterete ai vostri simili, vi eviteranno come esseri impuri, e perfino coloro che credevano alla vostra innocenza vi abbandoneranno per timore di essere a loro volta evitati. Ecco la forza diffusiva del conformismo. Andate in pace, vi lascio la vita, ma per chi crede nella libertà dello spirito, la vostra vita sarà peggiore della morte. Tocqueville, ecco, che ci interroga naturalmente sulle forze omologanti della cultura nel nostro paese, sulla capacità del pensiero libero di raggiungere i mezzi di diffusione di massa e quindi di diventare a sua volta elemento costitutivo della costruzione libera di una cultura. Quando si parla di monocultura, di pensiero unico, il pensiero nostro potrebbe correre a queste pagine così illuminanti di Tocqueville, che continua poi con dei paragoni. Per esempio dice: chi di noi oggi negli Stati Uniti o in Francia si permetterebbe di sbeffeggiare i potenti? Eppure Molière, che metteva la berlina, le abitudini e i costumi della corte reale, era ammesso a corte e le sue commedie erano rappresentate a corte. Cioè dice: guardate quale maggiore forza oppressiva e diciamo così omologante la democrazia e l'opinione pubblica, che non coltiva la virtù della differenza, può avere nel reprimere con mezzi non fisicamente violenti ma moralmente violenti la libertà della cultura. Ora, dicevo prima che la cultura, che tra l'altro sì, questo sarebbe un piccolo excursus nel discorso che vi sto facendo, la cultura si alimenta necessariamente di simboli. Quell'elemento terzo a cui ci si richiama per vivere in una società che sia tale, produce simboli. Simboli culturali, simboli politici. Sapete da dove viene la parola simbolo? Forse il primo uso che troviamo nella letteratura, anche qui facciamo un passo molto indietro, è nel Simposio di Platone, dove si racconta di un mito straordinario che spiega l'attrazione tra i sessi. Il mito è così costruito: in origine Zeus, scusate, mi dilungo un istante perché abbiamo un po' di tempo, perché la cosa è così bella, almeno così a me pare, che mi sembrerebbe un furto non raccontare di questo mito a chi non lo conoscesse. Allora, il problema è perché intanto l'umanità si divide in sessi diversi e perché si attraggono. Come? Allora, in origine Zeus aveva creato gli umani doppi. Due teste, quattro braccia, quattro gambe e due sessi in uno. Cioè, le creature umane erano doppie, portavano in sé gli elementi tanto dell'uno quanto dell'altro sesso. Poi Platone aggiunge: questi esseri erano alquanto mostruosi, possiamo immaginare, no? Due teste, quattro gambe, non camminavano ma rotolavano, perché avendo tutti questi arti potevano permettersi di muoversi come in cerchio, come una palla, ecco. Ma soprattutto erano esseri molto potenti, molto forti. Mito nel mito, questi esseri ad un certo punto pensarono di dare la scalata al cielo, cioè di insidiare il potere di Zeus. Noi abbiamo miti simili in tutte le tradizioni culturali primitive, la Torre di Babele è una variazione su questo argomento, la scalata al cielo. Allora, Dio nella Genesi vede le sue creature che vogliono scalare al cielo, scende giù e disperde gli esseri umani su tutta la terra e confonde le loro lingue. Dio biblico. Zeus che cosa fa? scende giù anche lui, ma prende gli esseri umani e li divide in due. Cioè riduce alla metà la loro forza, la loro potenza. Ma da allora gli esseri umani tendono alla riunificazione. Ecco la spiegazione dell'attrazione sessuale. Ma questo, vi dicevo, è una digressione che mi è venuta di fare perché in quel contesto si dice che le due parti sono simboli. Sün, insieme, bulomai, vogliono insieme, vogliono ricostruire la unità. Poi, diciamo, la parola simbolo è stata usata in molti altri significati, anche nel significati commerciali, per esempio un creditore e un debitore si scambiavano, non so, un pezzo di legno rotto a metà o una pietra rotta a metà. Le due metà erano simboli destinati a ricongiungersi. Se io potevo commerciare la mezza pietra, e colui, poi questa mezza pietra poteva passare da tante mani ad altre tante mani, colui che l'aveva in mano poteva rivendicare il suo credito mostrandolo al debitore e facendo vedere che le due parti combaciavano. Ecco, simbolo, nello stesso senso di Platone. Parti destinate a formare unità. E i simboli che noi troviamo dappertutto, gli esseri umani sono animali simbolici, oltre che interpretanti, sono diciamo, interagiscono tra di loro attraverso questo medium che è il simbolo. Una delle categorie principali della simbologia è quella politica, che non è solo la bandiera nel campo politico, ma sono le tradizioni ricevute, condivise. Pensate al valore fondativo che ha avuto per tanti anni nel nostro paese la Resistenza. La Resistenza era un simbolo. In nome della Resistenza ci si riconosceva come società libera, antifascista. Resistenza che aveva a sua volta i suoi simboli materiali, ma i simboli possono essere materiali, pezzi di carta, pezzi di stoffa colorati, ma anche idee, concetti, elementi spirituali. Prendiamo la bandiera per venire all'ultimo punto che volevo trattare. La bandiera unisce. Pensate alle cerimonie, per esempio, in certi paesi del Nord Europa o negli Stati Uniti. Nelle scuole, prima dell'inizio delle ore di lezione, si fa il saluto alla bandiera. Ma mica si saluta quel pezzo di stoffa. Si saluta, in qualche modo si proclama una adesione a ciò che la bandiera rappresenta. La bandiera è un simbolo perché unisce insieme tante parti separate. Ma in nome della, o con la bandiera ci si fanno le guerre. Ecco il valore unificante ma divisivo dei simboli e delle culture che i simboli portano in sé. E qui vengo all'ultimo punto, la cultura che divide. La cultura unisce noi e ci allontana dagli altri, cioè da coloro che non condividono la medesima cultura. È un elemento di pacificazione per chi sta dentro il cerchio della cultura, ma è un elemento di ostilità nei confronti di chi ne sta fuori. Oggi la nostra società è segnata da profondissime divisioni di natura culturale con le quali dobbiamo fare i conti. Se vogliamo vivere in società pacificate, dobbiamo chiederci se la nostra cultura, che abbiamo ricevuto dai nostri padri, dalla tradizione, è idonea a garantirci, a noi e agli altri, una vita pacificata. Noi e gli altri. Quante volte abbiamo sentito dire nelle discussioni, anche di questi giorni, noi a casa nostra. Cosa vengono a fare a casa nostra? Qui la casa è certo un elemento territoriale, ma è prima di tutto un ambiente spirituale che si collega alla paura che viene alimentata nei confronti dei diversi, dei migranti, cristiani contro islamici. Una volta, oggi forse un po' di meno, ci si divideva culturalmente tra nord e sud. E se noi riflettiamo nel nostro intimo, troveremo diverse altre ragioni di conflitto culturale. Ma qui io vorrei terminare con un riferimento al conflitto culturale che è emerso negli ultimi tempi e che mi interessa particolarmente perché per età, ma tutti ne siamo coinvolti perché tutti abbiamo un'età, che mi coinvolge e mi ha coinvolto anche per ragioni, se volete, di natura personale. È il conflitto generazionale, che è diventato un conflitto culturale. Ed è qualche cosa che rischia di segnare profondamente la nostra esistenza nel momento attuale e in futuro. E qui ho un piccolo testo, chi l'avesse mai letto sulla Repubblica sentirà dire cose a lui note e chiedo scusa, ma siccome non presumo che l'abbiano letto tutto, ve lo espongo. Fratture difficilmente componibili, forse la più profonda, perché legata alla biologia, è la frattura generazionale. Ho ritegno a parlare di queste cose di fronte a chi l'ha studiata assai meglio di me. A lungo abbiamo osservato e deplorato l'immobile gerontocrazia che ha dominato il nostro paese. Ora i rapporti si stanno rovesciando, se già non sono rovesciati. La gioventù è portatrice d'un carisma che l'autorizza in quanto tale a rivendicare la guida della società. È fresca, spregiudicata, disinibita, ha occhi ridenti e fuggitivi. È una citazione, vedo che l'avete. Ha occhi ridenti e fuggitivi. Bellissimo questo verso. E soprattutto rapidi. Gli anziani sono conservatori, appesantiti dalle tante cose che hanno visto e vissuto, legati a idee che vengono da lontano, incompatibili con il mondo che cambia. Se quegli occhi là erano ridenti e fuggitivi, i loro sono appannati, intristiti, fissi. Chi troppo ha visto e troppo ha sperimentato spesso è privo di energia verso la realtà. Ne conosce tanti o tutti gli aspetti e cade nello scetticismo e certe volte nell'ironia abulica. Insomma, gli anziani sono diventati un ostacolo. Ciò che una volta si considerava una virtù si è mutato in vizio, cioè l'esperienza è diventata un intralcio. Il futuro è dei giovani, si lascino gli anziani al loro passato. E qui mi è venuta una citazione non esplicita, ma che è tratta da un celeberrimo documento del 1918 stilato da Marinetti. La citazione è questa: un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, ecco la velocità, è più bello della vittoria di Samotracia. Non siamo arrivati ancora a questo, ma siamo ben incamminati. Ora, ciascuno di noi, soprattutto gli anziani che hanno visto tante cose, ha una sua galleria di immagini simboliche, diciamo, che rappresentano qualcosa, che ci dicono che qualcosa è cambiato. E forse qualcuno, non forse dei più giovani, avrà registrato nella sua galleria delle immagini lo sguardo smarrito di Bobbio e di Spadolini di fronte al dileggio cui furono esposti al tempo dell'elezione del Presidente del Senato della XII legislatura. Era il Senato, diciamo, della Seconda Repubblica, il primo Senato della cosiddetta Seconda Repubblica. Lì, in quello sguardo, che io ho ben presente, si poteva già capire che qualcosa di decisivo si era rotto e che nella frattura uomini nuovi vittoriosamente venivano alla ribalta. Da allora le cose sono andate avanti. I toni nei confronti degli anziani possono essere ora cortesi, ora sgarbati, compassionevoli o crudeli, rispettosi o arroganti. Dipende dalla buona o cattiva creanza, ma la materia è dilagante. Chi non ricorda gli insulti alla senatrice Levi Montalcini? Chi non legge, questo non è un interrogativo, chi non legge ciò che compare sui social forum non sa che l'argomento decisivo contro gli avversari oggi è sempre più spesso l'anagrafe e che di questo argomento bersaglio preferito è diventato il Presidente della Repubblica. In fondo, ce ne possiamo rendere conto oppure no, appartiene alla stessa visione del mondo la retorica della rottamazione, il trar motivo di vanto dall'abbassamento della età media dei ministri e dei sottosegretari, come se di per sé questo rappresentasse qualcosa, rappresenta qualcosa nella cultura del giovanilismo. Fino alla polemica contro parrucconi e professoroni. E qui ci riconosciamo, alcuni di noi si riconoscono. Un tempo si diceva, i giovani hanno solo il diritto di crescere studiando, Benedetto Croce, cioè hanno il diritto di cessare di essere giovani. Oggi le idee retrocedono, le idee, e avanzano le generazioni. Chi viene dal passato si adegui, o almeno si taccia. Se non arriva a capirlo da sé, c'è chi ci pensa al posto suo. Se non lo si mangia, l'anziano, o non lo si cospargi di miele per darlo in pasto alle termiti, come accadeva in certe società precolombiane, se non si arriva a questo, lo si mummifica in qualche accademia. Destino più civile e meno cruento, ma uguale nel risultato. Dietro l'atteggiamento di chi fa valere la sua gioventù come plusvalore, c'è una visione del mondo, cioè una cultura, cui consapevolmente o inconsapevolmente si aderisce. Allo stesso modo, ma al contrario, c'è una visione del mondo in chi rovescia il plusvalore a favore degli anziani. Chi vale di più? E costoro dicono che i giovani hanno un solo dovere, cioè il dovere di smettere di esserlo, di crescere. Sono chiamati in causa i rapporti tra le generazioni. Tutti noi sappiamo che sono rapporti conflittuali. A partire dai rapporti tra genitori e figli. Non solo questi rapporti conflittuali li conosciamo, ma per lo più li abbiamo anche sperimentati, personalmente. Prima di essere genitori siamo stati figli e bene sappiamo che la nostra crescita si è svolta attraverso quel conflitto. Un conflitto che poi generalmente, acquisita la maturità e acquisita la sicurezza di sé, si ricompone in un equilibrio in cui negli uni, nei padri e le madri, nei figli, sono più quello che erano prima, cioè un conflitto che trasforma. Così va il mondo degli umani, così la vita procede e ha la vittoria sulla stasi mortifera e nichilista dell'immutabile. Benedetti siano dunque quelli che agitano le acque immobili, anche se generano temporanea tempesta. Per questo, dico, i professoroni hanno poco da, sì, magari da fastidio, però devono capire che fa parte del ritmo della vita questa contestazione. Dalla piccola dimensione, cioè dei rapporti interfamiliari, i rapporti intergenerazionali si proiettano poi sulla vasta scala della vita sociale, diventano scontro di culture politiche. Alla fine del Settecento, epoca rivoluzionaria, si diffuse nel mondo occidentale l'intolleranza verso tutto ciò che sapeva di antico regime. Citazione: il mondo appartiene ai viventi. Motto di quegli anni, il mondo, la terra, l'esistenza su questa terra in questo momento appartiene ai viventi. E naturalmente da questo punto di vista appartiene più ai giovani che agli anziani. Gli anziani stanno per uscire dal novero dei viventi. Dunque tacciano le generazioni precedenti e i vecchi, che della tradizione sono gli eredi e i custodi, facciano la stessa cosa. Perfino le leggi e le costituzioni, secondo una certa visione di allora, dovevano automaticamente cadere al volgere delle generazioni. Si diceva, ogni più o meno, avevano fatto dei calcoli statistici un po' ridicoli oggi, secondo i quali calcoli, ogni 35 anni più o meno compariva una nuova generazione. Dunque, ogni 35 anni la Costituzione fatta dai padri, i padri costituenti, doveva essere annullata, perché se rimaneva in vigore diventava una forma di oppressione nei confronti dei figli della generazione successiva. Si doveva liberare le nuove generazioni, la nuova generazione, dal giogo delle antiche e permettere loro di ricominciare ogni volta da capo. Ora, questa era una visione, diciamo, a singhiozzo dello svolgersi della storia, no? Singhiozzo, o qualcuno diceva a colpi di tamburo, con fratture. A questa visione a singhiozzo del tempo e delle società, però, se ne oppose un'altra. Il mondo non appartiene solo ai viventi. È un lascito testamentario che ogni generazione riceve dalla precedente per consegnarlo, questo lascito, a sua volta a quella successiva. La tradizione unifica le generazioni, ognuna delle quali è chiamata a portare il suo contributo a un'opera di umanizzazione che la trascende, la singola generazione, e che si dispiega ben al di là della vita di ciascuna di esse. Allora, il motto da cui sono partito era il mondo appartiene ai viventi. Secondo questa altra visione, diciamo di natura tradizionalista, si potrebbe dire il contrario: i viventi appartengono al mondo. La formula originaria era di Jefferson. In realtà, questo è il mio modestissimo punto di vista, il mondo appartiene ai viventi e al tempo breve della loro generazione. Ma è vero anche il contrario: i viventi appartengono al mondo, il cui tempo lungo scavalca le generazioni. Tra innovazione, i viventi, e tradizione, le generazioni, c'è e deve esserci tensione, conflitto. Tensione nella quale alla prima, all'innovazione, spetta tagliare i rami secchi e alla seconda, la tradizione, conservare quelli vitali. Ma oggi si è diffuso un sentimento di impazienza e di insofferenza generale. Il lascito dei padri appare fallimentare ed è rifiutato dai figli. Si voleva, volevamo, una società dove regnasse pace, giustizia e solidarietà. E abbiamo violenze, ingiustizie ed egoismo. Un fallimento. Tabula rasa, allora, per poter ricominciare senza vincoli e senza pregiudizi. Ora, per quanto sia dettata dai migliori sentimenti, questa della tabula rasa è un'illusione piuttosto infantile. Questo è il mio punto di vista, non pretendo. Un'illusione piuttosto infantile, perché nessuno ricomincia mai davvero da capo. Ogni svolta storica, non velleitaria e non catastrofica, si radica necessariamente in energie morali e materiali che sono venute accumulandosi nel tempo passato e chiedono di farsi spazio per il presente e per il futuro. Chiedono cioè di diventare anch'esse tradizione a partire dalla tradizione. Non basta l'energia, la voglia di fare, la voglia di cambiare, la velocità. Non basta far leva solo sul malessere. Su questo soltanto non si costruisce, ma si distrugge. Al più, sotto le apparenze del cambiamento, si apre la corsa dei nuovi per prendere il posto dei vecchi. Semplice lotta per il potere, tra chi se lo vuol tenere e chi glielo vuole togliere. È giusta... È giusta la critica nei confronti di chi ha concepito la politica al di fuori e contro le aspettative e le speranze dei molti. È giusta sarebbe anche un'autocritica. Ma la validità delle aspettative e delle speranze non è affatto travolta perché qualcuno della mia generazione, la generazione dei padri, diciamo così, ha tradito aspettative e speranze. Anzi, proprio il tradimento rafforza la forza delle aspettative, il bisogno di aspettative. Valori e fatti sono cose diverse. Il giovanilismo è espressione, per così dire, del dominio dei fatti, dell'effettività. Ma i fatti, in quanto tali, non hanno alcun valore. Quando si dice che si deve cambiare l'Italia, che occorrono riforme, che occorrono innovazioni, che bisogna cambiare verso, o si usano altre espressioni simili, di per sé prive di contenuto, si indulge per l'appunto all'attivismo, alla cultura del fare per il fare. A questo fine il giovanilismo è sufficiente. Se invece il fare si vuole inserire in un disegno che valga per l'oggi, ma apra la strada per un futuro e trovi le basi in ciò che di valido ancora viene dal passato, il giovanilismo non basta più. Non è più questione di vecchi e di giovani, è un'altra cosa. vabbè, sentite, il mio narcisismo è alimentato da questo applauso, ma il narcisismo non è una virtù, è un vizio, quindi adesso basta.